Ci siamo sempre con voi, Maracanà, Marco Piccari, Cinzia Sant'Angeli, il numero è sempre lo stesso, 331-8200-123 per i vostri messaggi, e adesso è il momento di ritrovarlo.
Ci siamo!
Ci è mancato un giorno e quindi lo andiamo subito a salutare.
Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario!
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Mario, ben trovato. Senti Mario, voglio cominciare con te guardando un po' la classifica dal basso, perché stavamo dando un'occhiata e insomma la lotta per la retrocessione che si fa un po' così complicata per il Genoa. Delle squadre lì in fondo è l'unica che dalla ripartenza non ha vinto, correggimi se sbaglio. E quindi ci stavamo chiedendo, anche qualche ascoltatore dice, come vedete il Genoa? Allora la rigiro a te questa domanda: lotta per la retrocessione in questo momento vede appunto Spalle 19 punti, Brescia 21, Spalle che deve giocare contro l'Udinese proprio alle 19.30, Brescia 21, Genoa 27, 28 Lecce, Samp 32, Udinese 32, il Torino con l'ultima vittoria si porta a 34 punti.
Ah, io direi che insomma, è chiaro che sono le squadre in lotta per non retrocedere, il Torino ha qualcosa di più anche oltre ai punti. Non lo considererei una squadra in lotta per non retrocedere. Mi sembra che la retrocessione sia quasi ridotta a Lecce e Genoa, le altre due, quelle sì. Sotto sono hanno troppi pochi punti. Però per capire chi retrocederà ci vorrà tutto il tempo possibile. È impossibile prevederlo, perché tu puoi prevedere le vittorie delle grandi squadre, quelle sono prevedibili. Ma le vittorie delle piccole sono quasi imprevedibili. Ti faccio un esempio: il Lecce ha perso 6 partite di fila, poi ha battuto addirittura la Lazio.
Vero.
E con quello con quei 3 punti si è portato sopra il Genoa. Cioè, ma qui basta una vittoria in 7 partite per sopravanzare l'avversario. Io credo che la salvezza sarà a 34-35 punti. In questo, quindi a 34-35, forse massimo 36, ma credo di più 35, ma possono arrivare ancora tutti.
Senti Mario, questa situazione delle due genovesi che stanno vivendo, Samp e Genoa, quest'anno sono nella parte bassissima della classifica. Come la possiamo così spiegare? È frutto anche di una gestione presidenziale un po' turbolenta da entrambe le parti?
Ma Genoa non ha mai avuto una classifica, tranne pochissime eccezioni, e stranamente, perché secondo me è la squadra più potente della città, è un po', credo che abbia anche una tifoseria più numerosa, anche se a Genova non si deve mai parlare di numeri di tifosi. Ma io credo che... Voi sentite qualcosa, perché c'è un tagliaerba scatenato.
È vero, si sente benissimo.
È vero Mario, però vabbè, ci fa compagnia, non ti preoccupare. Scatenato mi piace, c'è un tagliaerba scatenato. Dai.
Cioè, io credo che sia un problema di bacino. Questo l'ho sempre pensato, anche quando vivevo, anche gli anni in cui sono vissuto a Genova. Però anche di questi genovesi non hanno mai voluto sentir parlare. Quindi hanno ragione loro, ma il bacino di Genova diviso in due è troppo piccolo. Quindi tu raramente riesci ad avere squadre all'altezza, molto più frequentemente riesci ad avere squadre che sono costrette a guardare continuamente la classifica.
Vediamo un po', insomma, perché il Genoa in questo momento, come dicevi tu, diciamo così Mario, che in questo momento la riduciamo un po' a Lecce Genoa, perché anche la Samp ha dato segnali di ripresa con Ranieri, adesso sì. Eccezione fatta della partita contro l'Atalanta.
Per carità, Ranieri l'ha presa che era a 4-5 punti dalla terz'ultima, per cui era terz'ultima nettamente. No, Ranieri ha già fatto un piccolo miracolo, stava facendo bene anche Nicola. Sto facendo bene anche Nicola, che aveva fatto alcuni risultati molto importanti in fila.
Sì.
Poi improvvisamente la squadra si è come ammosciata. Cioè, proprio una squadra che in questo momento non ha lo spirito di chi deve lottare per non retrocedere.
pre-Covid ha fatto bene, post-Covid sta faticando.
Eh sì, infatti, questo è un, mi è fatto bene a sottolinearlo, perché prima aveva dato anche il Genoa dei segnali di una squadra che sembrava essersi ritrovata con Davide Nicola, invece dopo al rientro sta veramente faticando. Abbiamo già detto prima, 3 sconfitte e 2 pareggi per il Genoa di Davide Nicola. Mario, ti chiedono un pensiero sulla Roma e su Mkhitaryan, che ieri è stato il migliore in campo.
Non solo ieri, Mkhitaryan è in un ottimo momento. E mi sembra che sia l'ottavo al nono gol in stagione. Mkhitaryan in questo momento è forse il migliore della Roma. La Roma deve solo stare attenta a non esagerare con i fantasisti, a fantasisti dovunque. A partire da Cristante in mezzo alla difesa, per proseguire con Diawara, per andare avanti con Pellegrini e per arrivare fino a Mkhitaryan. Tanti giocatori offensivi e di talento a volte sbilanciano la squadra. C'è solo un giocatore di marcatura, è Veretout, che poi non è nemmeno, è uno che si chiama inserirsi più che marcare l'avversario. È un ruvido, ma insomma non soltanto, è un giocatore completo. Però la Roma, io credo che la Roma, il posto della Roma, il suo posto in questa stagione, la Roma debba ancora conquistarsi. È una squadra che ha perso troppo, che ha perso soprattutto dall'inizio dell'anno. Sono 9 partite in totale, sono tante, vuol dire che non hai trovato una struttura di squadra. Quando questo avviene può succedere di tutto. Può succedere che arrivi quinto, può succedere che arrivi settimo. Cioè il Napoli e il Milan sono più squadra della Roma
in questo momento,
anche se i valori complessivi poi si equivalgono più o meno, ma in questo momento sono più squadra.
E Fonseca invece ultimamente, vabbè, adesso insomma, ieri è riuscito a tornare alla vittoria, però è
anche
apparso...
qualche segnale positivo ha dato ieri la Roma nel modo di stare in campo,
insomma, anche le scelte, cambiamenti, insomma, sta sperimentando qualcosa anche lui.
Ma a me, più che sperimentare, mi sembra che stia giocando un po' troppo con la squadra. Non l'ha trovata in fondo alla stagione, ancora non sappiamo, facciamo fatica a sapere qual è la Roma titolare. Se pensi che questo, il 3-5-2 ha ritoccato di nuovo ieri con Cristante al posto di un difensore, al posto di Smalling, ha due partite sulle spalle, appena a Napoli e qua. Mi sembra che si sia lasciato un po' andare. Secondo me uno dei dubbi che ho su Fonseca è che venga da campionati facili come quello ucraino e complessivamente anche quello portoghese, dove le migliori vincono quasi sempre. Per cui mi sembra che abbia costituzionalmente l'attitudine a cambiare squadra, a cercarla continuamente. Tanto i danni sono sempre abbastanza relativi. Qui non è così. Qui non è così, e soprattutto la Roma non è la squadra dominante nel campionato. Per cui i rischi sono maggiori, sono ancora maggiori.
Mario, voglio anche sottoporti un'altra cosa. Gattuso ieri al termine della gara ha detto: non possiamo avere tanti punti meno rispetto all'Atalanta. Nel post gara è un Napoli che poteva tenere quel passo magari con Gattuso?
Ma questi sono, non perché li fai, cioè li sento fare in genere da molte parti, ma sono discorsi poco accettabili. Questo perché sennò valgono per tutte le squadre. La Lazio, se non avesse avuto queste ultime 5 partite, sarebbe stata
sarebbe, e perché stata lui dice non possiamo avere i punti, diciamo,
perché la differenza secondo lui tra l'Atalanta e il Napoli non è così netta, non è così forte, ed è chiaro che Ancelotti ha sbagliato molto nella parte di quest'anno in cui ha allenato la squadra. Però ci deve essere stato un errore generale, perché Ancelotti allenare sa, e l'anno prima era arrivato secondo in campionato. Ci sono anche dei momenti in cui le squadre invecchiano, cambiano, devono cambiare. È stato bravo De Laurentiis a cambiarlo in corsa a gennaio, dove ha speso già 80 milioni di mercato per cambiare la squadra. E comunque il Napoli è in risalita, ma è ancora al quinto posto, anzi come differenza reti al sesto.
Sì.
Quindi io credo che Gattuso stia facendo un ottimo lavoro, ma debba ancora continuare a farlo.
Diciamo così, che comunque ha avuto un impatto positivo, Mario, su questo possiamo dirlo,
ma, no, ma per carità, ha fatto veramente un miracolo, perché la squadra, io ho visto quasi tutte le partite del Napoli, non era più riconoscibile e soprattutto non si sentiva interpretata dal modo di giocare con Ancelotti. La prima cosa che ha fatto Gattuso, ha messo un centromediano metodista, come vi pare, un regista in mezzo ai due difensori, Demme, e ha rilanciato come mezze ali Fabian Ruiz e Zielinski, come mezze ali complete, mentre Fabian Ruiz spesso aveva cercato di fare il regista, che è un ruolo che non gli si addice. Il Napoli poi ha ripreso quota soprattutto guidato da Insigne. Questa è la stagione con Gattuso di Insigne, forse la migliore della sua carriera, ed ha avuto la sua differenza. Adesso mi sembra sia alla sesta, settima vittoria consecutiva. Questo in questo periodo soprattutto ha un significato importante. Se poi da qui pensiamo che allora va bene, con Gattuso il Napoli vince il campionato successivo, direi che non siamo in grado di dirlo.
Certo.
Perché non dipenderà solo dal Napoli, cioè,
ci sono
né da chi prenderà il Napoli né da chi prenderanno gli altri, dipenderà da tutto.
Invece per la corsa a scudetto adesso, insomma, c'è questa sfida tra la Juventus e l'Atalanta. È un discorso allargato anche all'Atalanta nel caso dovesse vincere?
Ma se dovesse vincere, adesso se non sbaglio ha 9 punti.
9 punti, esatto. 9 punti, in caso di vittoria andrebbe a 6.
Se dovesse vincere andrebbe a 6 e potrebbe giovarsi di un'eventuale vittoria di un'eventuale vittoria della Lazio, perché dopo mi sembra che giochi con la Lazio, quella
la
partita
Juventus,
successiva
sì.
E quella dopo.
Sì.
Potrebbe giovarsi di questo tipo di vittorie. Certamente sarebbe una riapertura parziale perché mm-hmm. dovrebbe perdere sempre la Juve.
Vero.
E dovrebbero vincere sempre le altre, cioè ci vorrebbe un crollo della Juve più che un'impresa dell'Atalanta. Può succedere di tutto, ne ho viste tante. Però si sapeva anche che questo sarebbe stato il momento più delicato proprio di calendario, perché avevano Torino, Milan, Atalanta e Lazio insieme, e in fondo anche per un'ora anche contro il Milan avevano sufficientemente dominato.
Sì.
Per cui ecco, secondo me la Juve ha comunque vinto il campionato.
Ah, quindi tu diciamo lo ritieni abbastanza chiuso.
I punti
ecco,
di vantaggio
discorso.
Sono talmente tanti che...
Ma sì, perché anche se voglio dire, mettiamo che succede un crollo e perde con l'Atalanta e perde con la Lazio, resta in testa.
Eppure questo è vero. Su questo... però certo Mario, io oggi ragionavo un attimo, non so se la Juve è una squadra che possa subire una cosa del genere dal punto di vista mentale, ma un'eventuale sconfitta contro l'Atalanta dopo aver perso con il Milan, non pensi che possa portare veramente un contraccolpo enorme anche dal punto di vista mentale? Quindi...
I contraccolpi la Juve ce li ha già. La Juve sta facendo una stagione confusionaria. La Juve ha perso 4 partite e le ha perse contro avversarie non tutte di primo livello. Ha perso a Verona, ha perso 2 volte con la Lazio. Questa è una stagione in cui la Juve non si è voluta molto bene. Aveva perso a Lione, non si è voluta molto bene. È stata una stagione discretamente confusa. Anche la Juve non ha trovato ancora una squadra definitiva, ha avuto molti infortuni. Certo, se noi prendiamo come paradigma il quarto d'ora col Milan, può succedere veramente tutto. Io penso che la Juve sia una squadra che venga da troppo lontano per ricadere due volte, tre volte nello stesso errore. Lo penso, ma non ne sono sicuro. Cioè, nel calcio, se c'è una cosa buona è che non si è sicuri di niente, per cui...
Mario, senti, c'è un ascoltatore, si chiama Gianni, che lui si fa questa domanda sulla Lazio. Non mi capacito di quello che è successo dopo il post-Covid. È un problema di preparazione, mentalità, mercato o tattica per Mario Sconcerti?
La Lazio, l'abbiamo sempre detta, è ottima su 13-14 giocatori. Ed era la squadra più compiuta, più realizzata. Voi sapete, ne abbiamo parlato molte volte, secondo me è stata la migliore d'Italia fino ad ora. Cioè proprio come squadra,
sì.
Quando non dimentichiamo che gli sono venuti a mancare due giocatori reali molto importanti, due vecchi, e questi sono campionati per vecchi, per vecchi buoni, cioè Leiva e Lucic, che non a caso continua a fare il titolare a 33 anni nonostante come calcio non sia mai stato un grande campione. Proprio perché è uno che è un trascinatore, è un leader della squadra. Quando la squadra ha visto che era molto difficile tenere il ritmo, ha perso fiducia e ha perso quel tasso, quella differenza che faceva diventare giocatori normali giocatori diversi. Sono tornati alla realtà. La realtà li ha portati a giocare normalmente. Il normalmente della Lazio non basta, ma questo lo sapevamo.
C'è una domanda e poi sì. Siamo per salutare Mario. Sì,
da parte di Marco da Vicenza dice: il Sassuolo ha ben tre giocatori in doppia cifra, tutto l'attacco, Berardi 12 gol, Caputo 15, Boga 11. Negli ultimi impegni De Zerbi sembra aver sistemato anche in minima parte la difesa. Pensate che con un mercato oculato possa entrare in lizza per giocarsi un posto in Europa League nella prossima stagione?
Mario,
la prossima stagione io non lo so, perché è quello che dicevamo del Napoli prima. La prossima stagione non so gli avversari che compreranno, che squadre faranno. Certamente De Zerbi è un allenatore ottimo, credo lo possiamo chiamare tranquillamente il nuovo Zeman. Fa tanti gol, ne prende abbastanza, ma soprattutto in questo momento in cui ha giovani ma di qualità, e qui in questo momento non conta tanto l'età ma la qualità, tiene le partite in pugno e vince dovunque. Per cui dal punto di vista della classe, della tecnica, il Sassuolo può tranquillamente un altro anno partire per giocarsi per il sesto settimo posto. Però bisognerà vedere gli avversari. Adesso al sesto settimo posto troviamo il Napoli, la Roma, il Milan. Insomma, sono squadre anche queste
di livello, certo. Assolutamente. Mario, siamo arrivati al termine, noi ti ringraziamo tanto, ci sentiamo domani per chiudere questa settimana e ad andare così a dare un'occhiata a quelle che saranno le gare naturalmente di questa sera dell'Inter, la commenteremo domani, e poi daremo uno sguardo anche alle partite di sabato e domenica. Mario, grazie, un abbraccione, a presto.
Ciao, grazie a voi.